Grazie Presidente. Il bilancio costruisce il modello di vita di una città attraverso le scelte e le priorità del governo. Uno strumento straordinario che rappresenta la certificazione anche di un profilo etico. L'elemento che legittima il ruolo di un soggetto non solo in termini strutturali, ma soprattutto morali agli occhi della comunità di riferimento. È un momento per ricreare il proprio legame con il territorio, un'occasione per affermare il concetto di impresa come buon cittadino, cioè un soggetto economico che, perseguendo il proprio interesse prevalente, contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito. Il buon governo, io credo, si rivela tale ancor più quando si attraversano periodi importanti di arretramento economico, come quello che stiamo vivendo ormai da almeno 2 anni e purtroppo sembra ancora non sia concluso. Sono dunque le scelte, le priorità che si stabiliscono a fronte della contrazione economica, la dimostrazione della capacità e della lungimiranza di chi amministra. Il governo centrale ha scelto di tagliare in modo lineare su tutti i versanti, lasciando soli gli enti locali e scaricando su questi il peso e le ricadute di manovre inique. Penso ad esempio alla scuola e all'istruzione, su cui, invece di investire, i tagli sono stati davvero notevoli. Differente è invece la scelta del Comune di Modena, che ancora investe, non lasciando nessuno escluso. Penso ad esempio anche alla collaborazione fra la divisione di pediatria del Policlinico, il Comune di Modena e il primo circolo di Modena, per aiutare i bambini e i ragazzi malati a continuare il loro percorso di apprendimento, che per i quali sono attivi servizi specifici in ospedali, per non perdere una dimensione di vita normale imparando a convivere con la propria malattia. Oppure, penso ad esempio al progetto teso ad evitare che i bambini e i ragazzi malati interrompano i legami con l'ambiente scolastico di provenienza e continuino il loro percorso di apprendimento attraverso l'istruzione domiciliare. In caso di grave patologia in atto o altri problemi sanitari che impediscono ai ragazzi la frequenza scolastica, è infatti possibile che gli insegnanti della scuola frequentata dell'alunno si rechino presso la sua abitazione per svolgere attività di insegnamento. La scuola, spazio eccezionale di crescita, di autorealizzazione, di miglioramento per ogni bambino, anche per il diversamente abile e per i bimbi non italiani, viene trascurato invece dal governo nazionale. L'amministrazione comunale ha scelto di continuare ad investire sull'integrazione scolastica attraverso educatori ed educatrici altamente competenti che affiancano ogni giorno l'insegnante nelle attività didattiche. Questa è una faccia dell'integrazione scolastica. L'altra è quella che ci consente di pensare alla scuola come ad un luogo che cerca una diversa organizzazione, al servizio del ragazzo e capace di valorizzarne ogni possibilità attraverso corresponsabilità e coordinamento degli interventi e modalità di inserimento degli alunni disabili, sono, lo ricordo, regolamentate dall'accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica di allievi in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado. Ma ancora per quanto tempo si riuscirà a tenere una qualità alta dei nostri servizi? È evidente che questa crisi c'è bisogno di affrontare con politiche pubbliche nuove politiche di welfare. D'altra parte il piano Obama che cosa fa? Dà soldi ai governi degli stati, investe sulla sanità, investe sulla casa, perché c'è bisogno di rilanciare il welfare. Bisogna andare avanti con le iniziative di innovazione del welfare, che mettono al centro la comunità e le persone. Una riforma molto impegnativa, ma su cui bisogna mettere anche molte risorse, come sta facendo questo bilancio, perché il welfare rimane uno dei problemi centrali, una delle leve migliori e più efficaci per contrastare la crisi e accompagnare il sistema economico produttivo fuori da questa situazione. Ma il governo centrale non sembra essere d'accordo con questa visione, tanto che ha azzerato le risorse, ad esempio, anche per l'edilizia residenziale agevolata. Questo è il risultato dei tagli del governo che per l'annualità 2011, voglio ricordarlo, ha previsto fondi soltanto per le regioni a statuto speciale. Altro che federalismo, questo è l'ennesimo grave attacco al diritto alla casa. L'Emilia-Romagna mancherà un fondamentale fonte di finanziamento per le politiche per la casa. Attaccare l'edilizia residenziale agevolata significa infatti mettere in discussione il diritto alla casa dei cittadini, in particolare di quelli che faticano a permettersi un alloggio. La coesione nasce e si rafforza sostenendo pari opportunità e politiche di equità. Le scelte del governo verso le regioni e gli enti locali aggravano fortemente la negatività del quadro di riferimento e mi riferisco in particolare anche al tema del lavoro, dell'occupazione. Questa crisi che avvolge l'Europa ci ha consegnato una certezza, la nostra economia ne uscirà profondamente trasformati. Interi settori produttivi si stanno modificando, altri stanno perdendo la propria spinta dinamica. Una delle aree del futuro su cui puntano la produzione più avanzata e la ricerca è quella della cosiddetta green economy. Il business verde in Emilia-Romagna, ricordo, più che in altre zone del paese, è una realtà compiuta in continua espansione. Le ultime cifre parlano di quasi 2.000 imprese, circa 230.000 addetti, oltre 61 miliardi di fatturato in Emilia-Romagna. È dunque una pessima notizia l'approvazione del decreto legge proposto dal governo che restringe le opportunità nell'ambito della produzione di energia fotovoltaica. Una scelta che va a colpire un settore, quello dell'energia rinnovabile, oggi cruciale, non solo perché in Italia occupa circa 140.000 persone, ma perché può rappresentare un freno alla deriva climatica, in linea con quanto auspicato dall'Unione Europea e che Modena ha già fatto proprio, anche con il grande progetto fotovoltaico a Marzaglia, che segue l'installazione di quelli più piccoli presenti nelle scuole, unitamente a 543 metri quadrati di pannello, per il solare termico installati nelle strutture per anziani, nel campo da baseball, nelle piscine comunali. Il governo, con il decreto legislativo che ha sospeso gli incentivi per il fotovoltaico, ha appena messo in ginocchio uno dei pochi settori che non avevano risentito della crisi, quello appunto della green economy. Anche le associazioni di imprenditore, mi risulta, del settore delle rinnovabili hanno espresso fortissima preoccupazione. Molti avevano già contratti impegni finanziari, stipulati mutui con le banche, al fine di investire nella realizzazione del fotovoltaico. Ora tutto questo è a fortissimo rischio, con possibili pesanti ricadute sui lavoratori e sulle loro famiglie. La successiva tragedia giapponese e i suoi strascichi sul fronte nucleare non sono altro che la conferma di ciò che avevamo già sostenuto. In Italia bisogna cambiare e tornare a credere e a puntare sulle energie alternative, come sta facendo l'amministrazione comune modenese. Occorre mettere in campo strategie energetiche che prendano atto dei cambiamenti climatici e che portino ad avvicinare i territori alla gestione dei sistemi di efficientamento, risparmio e produzione di energia, per consentire una più diffusa consapevolezza non solo di quanto sia legato il nostro destino all'energia, ma anche della necessità di cambiare gli stili di vita per favorire una conversione sostenibile con un modello di energia diffusa sul territorio. L'Unione Europea, con il programma 20-20-20, ci ha indicato la via che Modena, attraverso il voto in Consiglio Comunale, ha approvato pochi mesi fa e che dunque dobbiamo perseguire. Il mio sarà un voto favorevole al bilancio, poiché pur nella drammaticità delle esigue risorse, si comprende il grande sforzo della Giunta nel continuare, come ha fatto nel corso di questi ultimi anni, a ridurre i costi gestionali, a lavorare sull'efficienza dell'amministrazione. Insomma, pur in una condizione molto difficile a causa dei tagli, non si rinunciano agli obiettivi di fondo che ci siamo posti in questa legislatura. Per rispondere alla manovra del governo, iniqua e recessiva, si sono fatte scelte selettive e rigorose, con l'obiettivo di dare una mano alle famiglie in difficoltà e al territorio, mettendo risorse laddove vengono a mancare quelle dello Stato, ossia cercare di difendere l'occupazione. Sarà favorevole il mio voto all'emendamento PD-SEL, sistema del welfare, dell'ambiente, trasporto pubblico locale e sviluppo sostenibile. Grazie. Ecco, se ancora ho soltanto un minuto, io vorrei anch'io dare il mio voto per quanto riguarda invece l'emendamento del PD-UDC. Il mio voto sarà negativo, proprio perché c'è un passaggio che non mi convince, per il quale per tanto tempo le donne, da dove provengo, insomma, della mia cultura, della mia storia, hanno combattuto. Credo che sia che sia un problema il fatto dell'aborto, del sostegno a voler incentivare o comunque aiutare le donne che vogliono abortire. Non mi sembra una scelta libera che possono fare le donne. Non mi sembra il caso di metterlo in un emendamento. non mi sembra il caso di inserirlo in un bilancio, in un emendamento di un bilancio, avrei preferito che ci fosse stato un dibattito più importante, più largo, anche perché insomma non tutti la pensano allo stesso modo. Il mio sarà un voto negativo nei confronti di PD.